i nostri professori, quello di francese diceva a 6 minuti. Allora, questa mattina ci muoveremo all'interno del Vangelo di Matteo, scusa, di Giovanni. Giovanni. Allora, intanto c'è Giovanni 1, che poi adesso io vi leggo due o tre versetti, non lì, sempre Giovanni 4, e poi Giovanni capitolo 17. Allora, l'incontro della donna di Samaria con Gesù, no? Il nocciolo della questione, poi, alla fine, è dove adoriamo? Dice, noi, i nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi dite Gerusalemme. Dov'è questo posto? E questo è un problema che prende molte e molte, quasi tutti, che si chiedono, ma adesso dove devo adorare? Cercano un luogo, che non è solo il luogo, attraverso quale religione? Cristiana, lasciamo perdere le altre. Come posso? La risposta è inequivocabile, viene da Gesù. Voi, gli dice, scusate, adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Questo è il ruolo che Dio ha affidato ai giudei perché ha chiamato Israele. Questo era questo, per questo. Poi gli dice ancora, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. C'è qualcosa che bisogna fare oltre questo? Qualcuno pensa che ci sia qualcosa oltre? Boh. Perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Si può aggiungere qualcosa? Non c'è un'altra via. È una via diretta. È stata inaugurata con l'offerta di Gesù Cristo. Andiamo al capitolo 1 di Giovanni, perché leggiamo i primi 14 versetti. Volontario? Grazie.
Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui. E senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Egli, la parola, era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli, la parola, era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne ed ha abitato tra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità.
Conosciamo tutti questo è il prologo e ci dice che prima di ogni cosa c'era la parola. Non c'era niente di compiuto, di fisico, di nulla. Nulla di nulla. Ma c'era la parola, che era con Dio. Questa parola era Dio stesso. Che poi è venuta, è scesa tra noi, si è incarnata. Ma ognuno dovrebbe capire, ma è incarnata che cosa è venuta a fare? Perché? Queste cose sono racchiuse. Non è che Dio ha dovuto aspettare di vedere come sarebbero andate le cose, come ci saremmo comportati, cosa avremmo fatto, cosa avremmo detto. Perché Dio conosce tutto fin dal principio. Perché noi viviamo nel tempo, lui no. Quindi è tutto scritto, è tutto fatto. Leggerete anche nell'Ecclesiaste quello che era già stato e tutto il resto. Ma è molto. Questo ci porta in un'altra dimensione, questa realtà, che non è la nostra piccola del quotidiano. Oggi mi sono comportato male, adesso come faccio? Chiedo perdono a Dio, certo, ma tanto poi torno a farlo. La cosa più importante è prendere veramente coscienza di questa realtà che supera ogni intelligenza e sapere che ogni cosa è scritta in Dio, prima che ci fosse ogni cosa, prima che ci fosse l'aria, che ci fosse il mondo, che ci fossero gli spiriti, che vedremo più avanti, prima di ogni cosa. Nessuna cosa è stata fatta senza di lui. Ogni cosa è stata fatta attraverso di lui, attraverso Gesù Cristo, che è la parola eterna di Dio. Meraviglioso. Andiamo ancora a leggere una piccola. Ma Gesù, leggiamo il capitolo 17, siamo qui per lui. Di Giovanni sempre. Chi vuole? Cos'è? Ah, sì.
Dall'uno.
Sì, dall'1 al 17.
Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica il tuo figlio, affinché anche il tuo figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, Glorificami tu presso di te, della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini e tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me. Ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così anch'io ho mandato loro nel mondo. E per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. Ora io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me, e io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi, siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro ed io in loro.
Amen. Che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Quando si parla di mondo nella scrittura, non dobbiamo pensare solo alla terra. Non ho detto la terra perché c'è scritto, quando si fa la differenza. Come mondo si intende tutto ciò che esiste a livello spirituale e no. E quindi questo è un concetto che sconvolge ogni forma di religione. Prendiamo atto che Dio, che già è tutto compiuto, è tutto fatto. Quindi il piano di Dio va avanti attraverso la storia, attraverso le sofferenze. Ma non è che ha bisogno il Signore di sapere cosa succederà, perché lo sa già prima della fondazione del mondo. Conosce la nostra salvezza da prima della fondazione del mondo. Non è che sta aspettando di vedere se domani pecchiamo o non pecchiamo. Sa già se siamo salvi o meno. Se pecchiamo, questo non toglie la nostra libertà. In ogni caso, non la toglie. Non esiste. È un capitolo meraviglioso, sì, e continuo sempre a pensare perché non dobbiamo sprecare le parole, perché c'è scritto il Signore ci chiamerà in giudizio per ogni parola oziosa che abbiamo detto. Oziosa significa scialba, senza tirata lì così giusto per il momento, a caso. Ecco, io non. Se i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, io non voglio trovarmi in questa condizione. E voi mi chiedete una cosa, e io giusto per cavarmela vi dico: ma sì, ma probabilmente, sai, se io non ho certezza, almeno perlomeno non la sento quella cosa lì spiritualmente, io non la dico. Sto zitto. Ecco. E un capitolo ma ora il versetto 13 dice: ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. E noi come facciamo ad essere completi di questa gioia se non adoriamo il Signore come Lui vuole? Cioè in spirito e verità. Ditemelo voi, come possiamo essere felici? Come possiamo essere stabili? Ma certo che viviamo in stabilità. Viviamo tanta instabilità. Poi Gesù, sapendo benissimo, sa tutto, sapendo benissimo dove siamo collocati, no? Dice: io prego per loro. Non ti prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Versetto 5, sto andando a ritroso con il telefono. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. C'è qualche dubbio su chi è Gesù? E dico sinceramente che queste sono le parole che mi danno non solo gioia, ma ci elevano, perché abbiamo bisogno di essere elevati. Ma come facciamo ad essere elevati? Semplicemente adorando il Signore in spirito e verità. Non c'è un'altra strada. Non sono i nostri ragionamenti, i nostri comportamenti. I nostri comportamenti sono e devono essere conseguenziali. E sono una risposta, sono una conseguenza di quello che noi crediamo, le nostre parole dette in libertà. Se noi riflettessimo su queste cose qua, cambierebbe tutto, tutto. Cambieremmo noi stessi. Come facciamo ad essere il profumo di Cristo se questo non è vero? Certo che la nostra vita quotidiana ha preso un bel sopravvento. E quindi noi come pensiamo di piacere a Dio? Non se ne esce facilmente se non passiamo attraverso la via stretta. E quella via stretta è proprio adorare il Signore Dio. In spirito e verità. Quella è la via stretta. Non è fare i sacrifici, i fioretti. Vivi nella gioia che Dio ti dà con la moglie, con il marito. Vivi in questa gioia. Ma è un'altra roba. Quello è un di più. Ma come si fa se non si passa attraverso questa via stretta? È una via privilegiata oltretutto, perché non la trovano tutti. Non è merito loro, non è merito di quelli che la trovano, non è merito di questo fesso che vi sta parlando, ma è sempre il merito del Signore, che ci preconosce, preconosce il nostro cuore. Peccatore incallito, bestia totale, ignorante totale, carnalone. No? Però se lo chiamo, mi cercherà, mi risponderà. Mi cercherà, anche se non mi conosce, cercherà il spirito e verità, così avviene. Non può cambiare il mio, cioè come possiamo piacere a Dio? E ci sono tutte le indicazioni qua, la via stretta, che passa attraverso la vera adorazione, che c'è scritto, mica lo dico io. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Quindi noi abbiamo una certezza, che poi lo spirito non è che lo devi dimostrare a me nessuno deve dimostrare niente, ma il Signore stesso che ci conosce. Allora questa cosa ci eleva. Ieri sera parlavo con delle persone che siamo stati un po' tutti assieme, c'era Alessandro, c'era Enzo, persone che in qualche modo avevamo anche parlato del Signore. Erano venuti a trovarci e stavano là attaccati come se fosse fino all'ultimo secondo, vero? Ma sono anni che sono venuto. Ogni tanto gli mando qualche messaggio così. Ma io non posso andare a prendere per i capelli e dire. Ma quello che ho visto in loro è il loro sconforto totale. Ma se tu... Allora, ma cosa può fare? Un credente può arrivare fino a un certo punto. Fa il suo dovere. Ti spiega le cose. Diventa esempio di fede. Ma sei tu. E siamo arrivati così, ma una cosa generale, ma prendo solo questo piccolo pazzietto. L'ho messo alla fine, ma che c'è? E c'è un aspetto inquietante che riguarda il mondo che ci circonda. È molto inquietante, molto inquietante. Però io confido in quello che ho letto prima. Ti prego di guardarli. No, l'abbiamo letto. Signore, la sua preghiera. Guardali, perché sono tuoi. Il Signore fa questa meraviglia. Ancora prega, dice, non solo per questi, ma anche per quelli che verranno dopo, attraverso la loro testimonianza. Allora, vedere, io lo percepisco. Lo percepisco perché spesso... Adesso forse vedo un po' meno gente rispetto, ma cambia niente. E vedere questo aspetto inquietante. È inquietante. Fatevi quattro conti. Abbiamo avuto 2 anni e mezzo di epidemia, di cui ancora oggi siamo qua con la maschera. Abbiamo... Dimenticando tutti i problemi che ci sono stati, annessi, connessi. Adesso è scoppiata una guerra. Ma ci sono già, ci sono 50 conflitti nel mondo. Non c'è solo questo. Solo che quando è più vicino a casa tua, allora. Ci sono tutti, ci sono degli aspetti. Sapete quando il cielo diventa molto buio, scuro? E pare che nessuno interessi. Ma non è questo. A noi, se loro vogliono fare la guerra, ce la facciano. Io appartengo a Cristo. Non mi interessa. Allora, quello che a me interessa e a noi come credenti, cosa può cambiare spiritualmente? Ma dal punto di vista mio spirituale, cosa cambia? Noi, sì, il vostro parlare, sì, e no, no. Se questo ha un risvolto spirituale, se avete qualche parola buona, dice che edifica, ditela. Ma se una parola non edifica, potete parlare, ma non è una discussione. Sue ragioni, alla fine della fine, a noi, anche se avessimo ragione sulle ragioni, dove andiamo a finire se non abbiamo risolto questo problema? E io non so quanti l'hanno risolto veramente. E se stiamo qua a parlarne, probabilmente il Signore vuol farci riflettere su questo. Non so quanti veramente l'hanno risolto e hanno capito che l'unica via è quella stretta. Quello che fa il mondo, le scelte che fa il mondo. Se Trump è biondo o è grigio, se l'altro è rimbambito, è il mondo. E se li porta via uno dopo l'altro, da un momento all'altro cambiano le cose. Ieri è morto un procuratore che per il calcio, lo vedevi in faccia che era un. Cose immorali completamente. Gio ci ha lasciato le penne. Subito. Allora, a noi non interessano queste cose. Certo, a livello di informazione, non è che viviamo fuori dal mondo, ma non ci devono. Gesù ha detto: ci saranno guerre, e rumore di guerre, carestie, pestilenze, ta-da-da. Badate di non turbarvi. Ma che significa? Ma chi ce lo sta dicendo? Io. Badate di non turbarvi, perché bisogna che ciò accada. È un'esigenza, perché è nel programma di Dio. Non che vuole la guerra, ma che sa che gli uomini fanno la guerra, sono da guerra. Altrimenti non avrebbe fatto scrivere ad Isaia. Delle loro spade faranno dei vomeri, no? Per arare la terra. Non si parlerà più di guerra. Sarà finita. Il serpente, il bambino metterà la mano nel nido dell'aspide. L'agnello vivrà col lupo. E allora quello che deve morire è lo spirito. Questo spirito che si contrappone a Dio, che si contrappone. Cioè ogni cosa che non ha a vedere con Lui, e noi siamo credenti, per noi è. Cioè, ma allora non. Poi io voglio vivere una vita sostanziale. E per vivere la sostanziale devo vivere solo ciò che è essenza. È essenza. L'essenza della vita viene da Lui. Ecco perché cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Il resto è tutto soprattutto grasso che cola, credetemi. Passate la via stretta. Adorare il Signore in spirito e verità. Quindi, diversamente, cosa continua? Purtroppo non possiamo fare a meno di vedere queste situazioni nel mondo e le vedremo ancora. Persone consumate dalla loro stessa vanità. Ma si consumano dalla loro stessa vanità. Allora stiamo attenti anche noi alla vanità dei nostri pensieri. Consumati cioè dalla non verità. Perché noi siamo stati chiamati, noi l'abbiamo visto. Adesso l'abbiamo visto. Non consumati dalla non verità. Il loro obiettivo minimo è una riposizione sempre su se stessi, no? Cioè, l'abbiamo visto anche in Giacomo, nella lettera di Giacomo. Parte il desiderio, scatta una molla, cioè la concupiscenza. Parte la concupiscenza e quindi partorisce che cosa? Il desiderio di, finché non realizza quella cosa, la realizza, ma quando l'ha realizzata, che ha peccato e tutto il resto, perché non è programmata in Dio, è programmata la propria concupiscenza. Qual è il risultato? Adesso sono stanco, ho realizzato la cosa. Sto con quella donna o con quell'uomo, convivo. Poi, buonanotte al secchio. Così, quando ho realizzato, poi un po' per volta le cose si sfilacciano. Sì. Generalmente così. Comunque, quindi il loro obiettivo minimo è un riposizionarsi sempre su se stessi, al centro della scena, facendo questo con ogni tipo di menzogna. Le persone hanno bisogno di mentire, di presentarsi agli altri, no? Per sedurli. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Non è che siete ingenui, queste cose non le sapete. E quindi osserviamo la loro inquietudine. Un'inquietudine, vivono la loro inquietudine. Io ho visto un'inquietudine pesante, ma pesante. È la loro vanità. Il loro essere un'ombra che svanisce, lo sanno che sono un'ombra che svanisce. Per questo noi siamo qua. Perché abbiamo assaporato nel nostro spirito la caparra dell'eternità. Io non voglio più parlarvi del mondo, perché quello lo vediamo tutti, però ogni tanto. E quindi, cos'è che ci spinge, cari fratelli e sorelle? A ritrovarci e a rivederci. Qui abbiamo visto le sorelle stamattina con grande gioia che si percepisce, certe volte bucano anche il computer. Forse cos'è che ci fa in modo che noi ci vediamo così con tutta questa gioia? Forse per noi stessi ci troviamo? Meno male. O forse perché abbiamo assaporato qualche cosa che ci porta all'essenza dell'esistenza di Dio. Perché i discepoli, quando andavano, così dicevano Gesù, ma a chi ce ne andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. Quando hai assaporato quello, se è vero che l'hai assaporata, o hai avuto solo una parvenza. Come fai? E dove dobbiamo andare, Signore? Gesù, dove dobbiamo andare? Solo tu hai parola di vita eterna. Senza di lui, io sono la via, la verità e la vita, non esiste nulla. Non può esserci felicità, non può esserci stabilità. Tu puoi essere vicino alla morte. Puoi percepire la morte, puoi percepire quello che vuoi, la sofferenza, tutto quello che vuoi. Ma per un credente non ha né paura né timore, perché sa che Gesù è con lui, è lì che lo sostiene, sa in chi ha creduto, perché ha assaporato l'eternità. Ecco, perché Dio gli ha dato la caparra di questa eternità. In fondo è questo che il Signore ci chiama a conoscere Lui, che è la fonte della vita. Non ci chiama a conoscere delle teorie, dei passaggi come piacere a Dio, come compiacere con quali formule. Siate semplici come colombe e prudenti come serpenti. Questo, quanto sono imperscrutabili le sue vie che ci chiamano, e se noi lo amiamo, lo cerchiamo. È inutile che non è che c'è quello che ti deve dire vai a cercarlo. Se hai capito chi è Dio, hai capito, lì sai quanto vale la tua fede. Sai sempre tutte le tue cose da fare prima. Devi lavorare, devi fare, devi... Ci sono delle cose che per contrasto non le puoi fare a meno, siamo nel mondo. Però ognuno deve sapere, cari fratelli e sorelle, perché sappiamo che Egli è la vita e l'essenza di ogni cosa. Egli è la vita e l'essenza di ogni cosa. Se uno, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? È scritto. E allora, è vero, siamo mortali, ma abbiamo ereditato l'immortalità attraverso il piano di Dio. Quindi il suo progetto non è fallito in una tomba, in un cadavere, perché Dio è Dio dei viventi, non dei morti. Questo timore che si ha è il timore di chi non crede. Non ha questa certezza. La sua vita gli si consuma dinanzi. E ha fatto la spesa. E ha consumato la giornata con gli amici. Ha fatto quello. Ha fatto tutto. Ma alla fine, cosa ti è rimasto? Quello è stato bruciato nella canna fumaria che vedevamo domenica scorsa. La canna fumaria. E per questo, Signore, gridiamo a te. Tocca il nostro cuore e quello di quelli che ti cercano e che ancora non ti vedono. Quel Dio che ha fatto e quel Signore è l'unico Signore che noi possiamo adorare. E il Signore quel che ha fatto l'ha fatto perfetto in ogni cosa. Certo, non comprendiamo il male che c'è sulla terra. Sappiamo perché avviene, ce lo spiega la Scrittura, avviene per causa nostra, che abbiamo per via del libero arbitrio che abbiamo, che non l'ho detto mille volte, non potevamo essere intelligenti, quel che Dio ha fatto è perfetto in ogni cosa. Quindi non cerchiamo difetti nella creazione, anche nelle cose peggiori. Quando vedete malattie, anche le più carognose che si attaccano ovunque, no? Soprattutto nei soggetti più fragili, più deboli, più esposti. Purtroppo non cerchiamo difetti in Dio, perché quello è il frutto del nostro allontanamento da Lui, delle nostre scelte. Certo, è la cosa più straziante per noi sapere che degli innocenti, anche piccoli, soffrono. Ma sappiamo che Gesù conosce ogni cosa. Io non, anche in questo siamo tentati. Dico una grande tentazione, perché è quella di tentare Dio, attribuendogli, dicendogli che Egli è un ingiusto, come dice il mondo. Non può esistere. Se no i bambini non soffrirebbero. neanche gli adulti, anziché giudicare se stessi, il loro peccato, che li ha condotti, che ha ridotti in quelle condizioni, giudicano Dio. Noi invece sappiamo che siamo adulti, siamo credenti, e sapendo che siamo credenti, sappiamo anche di aver peccato molto, ma se abbiamo amato Dio, se lo amiamo veramente, cosa c'è scritto? A chi molto amato, tanto gli viene perdonato. In qualche modo ce ne facciamo una ragione, perché sappiamo che abbiamo peccato. Diciamo, vabbè, oh. Ma al di là del nostro strazio, della nostra considerazione, Dio vuole che prendiamo atto della sua sovranità. Chi ha preso atto della sua sovranità? Cari fratelli e sorelle, lasciamo perdere il mondo. Noi, chi ha preso atto della sua sovranità? Della sovranità di Dio? Chi? Quando contendiamo con lui, ti pare normale? E perché pensiamo di avere dei diritti? Giusto? Ma questo non mi sembra giusto, anziché, ecco chi ha creduto, accettare la sua sovranità completamente con la nostra vita. Quando contendiamo con lui è perché pensiamo di avere dei diritti. Giobbe non capiva, e diceva, ma qua c'è qualcosa che... Gli altri dicevano, ah, sicuro hai fatto qualcosa. Invece il problema, che non è un problema, è una domanda alla quale dovremmo rispondere, ognuno di noi dovrebbe rispondere. Invece tu non sei Dio, il creatore, ma sei la creatura. Ecco, se non si capisce questo, la nostra fede non si capisce niente. Non si capisce niente. Si hanno delle nozioni. Gesù è morto sulla croce per i miei peccati. E adesso da oggi in avanti, a lei. Questo è un punto dove topiamo sempre. Quindi l'idea stessa di contrapporsi a Dio, a lui, dice no, ma io non voglio contrappormi. Però c'è questa contrapposizione. È quella di ribadire la nostra. Dobbiamo dire la nostra. Fu quella di Satana, che era un cherubino protettore. Vi ricordate? Che cosa ha fatto Satana? Ferma. Volete veramente che Dio non sapesse della corruzione di quest'angelo prima che si corrompesse? Gesù prima della fondazione del mondo, non è che c'era Satana era contemporaneo di Gesù. Volete che Dio non conoscesse questo individuo? Tant'è vero che l'ha messo come protettore, no? Ma protettore tra virgolette, cioè qui bisogna entrare nei luoghi dello spirito. Quanto sei bello. Quanto sono bello, magnifico, come Narciso, che poi boom, è caduto nella sua vanità. E non solo, perché si è ritenuto pari a Dio, e non solo. E questo aspetto prosegue. E volete veramente che Gesù non sapesse chi era Giuda, l'Iscariota, che gli aveva affidato la borsa col denaro, che teneva per la comunità, sapendo che era ladro? Ma cioè, ma sono cose che ti sconvolgono. Come? Sapeva che era là e gli dà la borsa. Perché non è che... Cosa cambia se tu rubi o non rubi? Tu sei un ladro. Anzi, questa è la dimostrazione. Capisci? Dici, ma... Per noi sarebbe una contraddizione. Grossa. No, come vado a dare la borsa a lui che è un ladro? Eppure Gesù gli ha dato la borsa, perché sapeva. Cioè, perché non c'è valore nella borsa di per sé. C'è valore in quello che tu sei, in quello che tu fai. Dio ha scelto questa via per darci l'eternità, per darci Cristo, preparato prima della fondazione del mondo. Capisci? E immagino, come dicevo prima, quando si parla di fondazione del mondo, intanto di ogni cosa dell'universo compreso. Tutti gli elementi, a parte quelli chimici, anche quelli spirituali. Perché Dio è il principio, non è che esisteva qualcosa prima, spiriti, ferro, cemento, acqua, con la luminosa intelligenza maestosa. Io tutte le volte che analizzo gli elementi, quando tagliamo il pane non facciamo conto che il ferro taglia il pane, taglia le cose. Non teniamo conto degli elementi, eppure ogni cosa è fatta in modo così straordinario. Allora, questo disegno in principio era in Dio, prima di ogni cosa era racchiuso in se stesso. Ecco perché chi è Gesù? Chi è Gesù? Ora, negli ultimi tempi, questo lo ha manifestato in noi, compiendo in Cristo ogni cosa. Come si fa a contendere anche idealmente con lui? Ma io sono credente. Io non voglio sapere niente di che cosa dice il mondo, delle preoccupazioni del mondo. Non mi interessa. Devo essere consapevole, ma non può cambiare. Io vado in crisi. Solo se viene meno questa mia fede. Il resto, il mondo è così. Se quella ha più ragione o l'altro, sicuramente ci sarà uno che avrà più ragione dell'altro. Una cosa che neanche io conosco bene. Quindi io mi devo fidare solo di lui. Io in lui sto tranquillo. Ecco perché in Apocalisse c'è scritto: visto, ora anch'io ti guarderò nell'ora del cimento, significa della disgrazia totale del mondo, che sta per abbattersi su tutta la terra. Questo a me interessa, che se poi ha ragione più uno dell'altro, a me, che sono figlio di Dio, che mi ha dato il diritto di diventare figlio di Dio, Gesù Cristo. Ma stai scherzando, io sto a contendere se per ragione l'uno e l'altro. Ma non ci penso neanche. E allora Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Tra un po' la finisco. Chi adora Dio bisogna che lo adori in spirito e verità. Questa è la via stretta. Ce n'è un'altra. Questo è un altro dono. Scusate, questo è un altro brano condizionante del nostro essere credenti. Cioè, questo è un limite. Tu vai nelle chiese generalmente. Non ti pongono dei limiti. Tu vai lì, i bravi, cantano, ballano. Paghi la decima, la quindicesima, quello che vuoi. Una vera chiesa ti pone delle condizioni, non quella della libertà. Questa condizione, che i veri adoratori adoreranno spirito e verità. Se tu vuoi credere, non è che te lo dico io, la parola di Dio te lo dice. È condizionante. Insomma, tu perché vieni qua? Perché? Giusto per far credito al nulla o per acquisire dei tesori nel cielo, per la vita eterna. Perché gli altri, il Signore ha detto che quelli marciscono, no? La tignola, la ruggine. Perché? Per questo, per avere questo credito. Ma per avere questo credito devi passare dalla via stretta, che è un brano condizionante, cioè che è quello dell'adorazione in spirito e verità. Ma io vorrei che scendessimo dal pero qualche volta. Questo va di pari passo col primo comandamento. Adora il Signore Dio tuo, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutta la tua forza, con tutto te stesso. Poi viene il resto. Diversamente, lo facciamo, crediamo come i farisei, che pensavano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole o dei loro pensieri, perché avevano sempre un problema più giusto. Ma allora abbiamo 150 miliardi di pensieri. Abbiamo letto prima, che voglio che, come siamo uno, io e il Padre, siano anche uno con noi. Adesso non trovo il versetto, ma non importa, tanto l'abbiamo letto. Ecco, allora, è questo. Per questo siamo qua questa mattina, perché abbiamo assaporato nel nostro spirito la caparra dell'eternità. Quindi, anziché farci sempre tanti debiti e metterci, finiamo in difficoltà davanti al Signore, c'è scritto di taci davanti al Signore, aspettalo. No? E quindi sempre cadiamo in questo tragico errore, che è quello di ordire o di alzare la nostra preghiera, le nostre ardire, scusate, e alzare la nostra preghiera e le nostre pretese davanti a Dio. Cosa vogliamo? Questo. Se facciamo così, è un vivere separati da lui e di conseguenza viviamo nella ribellione come figli di Satana, non come figli di Dio, perché la disobbedienza ci porta a quello. Portiamo per cui nel nostro granaio ciò che realmente può cambiare il nostro futuro. Eterno, perché questo qua, se abbiamo dei problemi, se abbiamo, ce li risolve il Signore. Io sono sicuro di questo. Ce li risolve il Signore. Per cui il nostro primo problema è adora il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso. E i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Amen.